File 6, pagina 37. Un'associazione a delinquere. KZI, SS, sinistro binomio. Due sigle che si intersecano in una continua e inarrestabile osmosi. Sui campi di concentramento e di sterminio che nei 12 anni del regime hitleriano sorsero come funghi nel Terzo Reich e nei territori occupati, imperversarono con una ragnatela di funzioni e un labirinto di strutture gli uomini che, in teoria, avrebbero dovuto rappresentare l'aristocrazia del partito. Le SS o Schutzstaffeln, squadre di protezione, costituivano in origine, già nel 1923, la guardia del corpo di Hitler e degli alti gerarchi del partito. 120 uomini in tutto, accuratamente selezionati per prestanza fisica, fede politica, accertata discendenza di pura stirpe germanica. Nel 1933, all'epoca della presa del potere da parte dei nazisti, sembra che fossero già 52.000. Oltre che delle incolumità dei capi, si occupavano della sicurezza del regime. Si trattava di una milizia armata del partito, un corpo di pretoriani che fu oggetto di molteplici sviluppi e trasformazioni, una specie di élite di uomini puri e fedelissimi che costituivano la spina dorsale del movimento nazista, assumendosi e portando a termine i compiti più delicati ed ingrati. Sui loro pugnali stava inciso il motto Blut und Ehre, sangue e onore, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Lo stato giuridico di questa formazione è sempre stato vago ed ambiguo. Si conosce tuttavia un documento ufficiale che lo definisce in un certo qual modo. Si tratta di un ordine del giorno emanato da Hitler il 17 agosto 1938, che dice testualmente: Le SS, Verfügungstruppen, unità di pronto impiego, non fanno parte né dell'esercito né della polizia. Si tratta di una milizia armata e permanente a mia esclusiva disposizione. I suoi componenti saranno dei volontari scelti dall'SS Reichsführer, Himmler, in conformità alle mie direttive, nello spirito della politica del partito, dopo che essi avranno assolto i propri doveri nel servizio del lavoro. In caso di mobilitazione, l'impiego di questi reparti potrà essere stabilito in due modi. A. Dal comandante in capo delle forze armate, che era poi lo stesso Hitler, inquadrandoli nell'esercito. In tal caso, essi saranno soggetti unicamente alla legge e alla disciplina militare, pur restando un'emanazione del Partito Nazionalsocialista. B. In caso di necessità, essi saranno impiegati all'interno del paese, secondo le mie direttive e dalla dipendenza dell'SS Reichsführer e capo della polizia. Mi riservo di prendere le opportune decisioni circa la forza numerica, i tempi ed i modi di impiego delle SS Verfügungsgruppen, secondo le condizioni politiche del momento. Questo documento ha sanato a suo tempo una situazione che ha avuto aspetti e sviluppi spesso caotici, tra conflitti di competenze, gelosie e contrasti. Le SS erano, come si è detto, originariamente un reparto numericamente modesto di guardie del corpo di Hitler e del suo stato maggiore. Poi, attraverso l'attribuzione di nuove mansioni, esso crebbe a dismisura, generando una delle più efferate potenze in seno al Terzo Reich. Ai primi tempi dell'ascesa al potere dei nazisti c'erano le Allgemeine SS, ovvero sia SS generiche, un corpo di volontari che, in margine alle proprie normali occupazioni, garantivano la difesa e il consolidamento del Partito Nazionalsocialista. Dai suoi ranghi venivano tratti e selezionati gli uomini della Gestapo e del SD, il servizio di sicurezza. Poi furono costituiti i reparti di pronto impiego SS Verfügungstruppen, formati da volontari che si impegnavano a tempo pieno ad una ferma di 4 anni in sostituzione del normale servizio militare. Accanto a questi sorsero i reparti Totenkopf, cioè testa di morto, chiamati così perché sulle mostrine e sui berretti avevano come distintivo un teschio su 2 tibie incrociate. Essi furono incaricati della vigilanza dei lager quando subentrarono alle SA sciolte dopo il putsch di Röhm nel 1934. Una terza articolazione venne più tardi, nell'imminenza della guerra. Le SS Verfügungstruppen e le unità Totenkopf furono ingrandite e trasformate in divisioni di prima linea e formarono la Waffen-SS, ovvero sia l'arma SS. Questi reparti speciali, formati da truppe scelte, erano per buona parte motorizzati e corazzati. Waffen-SS era forte di ben 8 divisioni e 2 brigate. Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich, Totenkopf, Goetz von Berlichingen, Viking, Horstwessel, eccetera. Più tardi si aggiunsero le formazioni dei collaborazionisti francesi, inquadrati nella divisione Charlemagne, quelli spagnoli della divisione Condor ed infine i rimasugli dello sbandato esercito italiano, racimolati sotto le insegne della SS Division Italian. Queste divisioni furono impegnate a fianco di unità regolari della Wehrmacht, ma usati soprattutto per il conseguimento degli obiettivi del nazionalsocialismo, in altre parole, nella lotta contro partigiani e patrioti, nelle stragi delle popolazioni e degli ebrei. Le pietre miliari delle loro gesta sono i massacri di Oradour, Putte, Lidice, Marzabotto, Babi Yar e così via dicendo. Come se non bastassero, accanto a questi reparti ne furono costituiti degli altri, con compiti specifici di distruzione e di morte. Si chiamavano Einsatzgruppen, cioè gruppi di intervento. Essi operarono soprattutto nei paesi occupati. L'Einsatzgruppe Reinhard, dal nome del suo comandante, fu quella che portò a termine, dopo i massacri di Sobibor, Majdanek e Treblinka, la trasformazione della risiera di San Sabba a Trieste in una vera e propria fabbrica della morte, l'unica in Italia. La sigla SS evoca automaticamente l'immagine del suo capo, quel Heinrich Himmler, l'uomo più potente e temuto del regime, che riunisce nelle proprie mani non solo il comando supremo delle SS, ma anche quello della polizia. Himmler prende ordini direttamente da Hitler, li esegue e li fa eseguire a modo suo, scavalcando spesso le competenze del governo, della magistratura e dei comandi militari. Il suo quartier generale si trova a Berlino ed opera sotto la sigla RSAA, Reichssicherheitsamt, cioè Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich. Si tratta di una struttura rigidamente centralizzata che lascia poco spazio all'iniziativa dei quadri periferici e degli uffici dipendenti. È articolata in divisioni specializzate come la polizia di sicurezza, la polizia giudiziaria, la polizia segreta di Stato, la direzione degli affari economici e naturalmente l'Ispettorato Generale per la gestione dei campi di concentramento. a poco la poliedrica istituzioni delle SS, vero Stato nello Stato, si espande a macchia d'olio, diventando un organismo politico, militare e economico integrato, le cui funzioni ed attribuzioni variano continuamente, talvolta alternandosi e sovrapponendosi a vicenda. Le SS sono dappertutto nel paese e poi nei paesi invasi ed occupati. Esse operano passando sopra la testa della polizia, della magistratura, della stessa Gestapo, che pur fa capo allo stesso vertice, legiferando, arrestando, torturando, uccidendo in piena autonomia. Hanno propri centri di reclutamento e di addestramento per la truppa, i graduati e gli ufficiali, tribunali e prigionieri e soprattutto gestiscono i campi di concentramento. Grazie a questi diventarono anche una vera e propria potenza economica. Senza che nessuno osi interrogarsi sulla legittimità delle loro iniziative, le SS si occupano non solo della sicurezza dei gerarchi e della stabilità del regime attraverso l'eliminazione, nel senso stretto e letterale della parola, di chiunque a quel regime non sia gradito, ma affrontano problemi afferenti alla sanità, alla scuola, alla genetica, alla cultura e naturalmente all'economia. Ma ogni loro iniziativa, con la quale intendono gettare le basi del futuro Reich dei mille anni, calpesta i diritti fondamentali dell'uomo, la sua incolumità fisica e morale. Il loro scopo può essere raggiunto solo passando sui cadaveri dei diversi, diversi per convinzione politica, per fede religiosa o per origine. Per questo il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga li condannerà come associazione a delinquere. Per i crimini commessi, le legislazioni dei paesi aderenti alle Nazioni Unite ne stabiliranno l'imprescrittibilità, introducendo un concetto nuovo nel diritto dei popoli, quello di crimine contro l'umanità. Perché quello che le SS sono state capaci di fare ha offeso non solo le loro vittime, ma tutto il genere umano. La spartizione del potere. I compiti delle SS erano dunque essenzialmente quattro: proteggere il Führer e gli alti gerarchi del regime, perseguire prima nel paese e poi nei paesi occupati gli avversari del nazismo e tutti coloro che gli erano invisi, compresi gli ebrei, gestire i campi di concentramento, intervenire nelle attività determinanti per l'andamento della guerra. La complessità e l'estensione anche territoriale di questi compiti richiedeva una forza numerica adeguata, sebbene in molte mansioni le SS fossero affiancate da altre forze permanenti oppure aggregate solo occasionalmente. La distruzione di buona parte degli archivi, effettuata dagli interessati per far sparire le tracce del loro operato, ha reso estremamente difficile stabilire quanti nazisti abbiano prestato giuramento e poi servizio nei vari reparti SS. Essi furono certamente non meno di 400.000. Comunque il loro potere è stato sempre intimidatorio ed assoluto nel paese, nei territori occupati e soprattutto nei lager. Corroborati da una fanatica convinzione della propria appartenenza alla Herrenrasse, la razza dei signori del mondo, pronti ad obbedire ciecamente agli ordini di qualsiasi natura essi fossero, approfittando cinicamente di tutti i vantaggi offerti dalla loro appartenenza ad un organismo atipico che consentiva loro di esercitare il proprio ruolo senza correre rischi, essi hanno scritto una delle pagine più vergognose della storia, non solo dei loro paesi d'origine, ma di tutto il nostro tempo. Nei lager, per quanto onnipotenti, le SS debbono tuttavia fare i conti con i deportati che, in un certo senso, condizionano il loro potere. Perché, se le SS danno gli ordini, tocca ai deportati eseguirli e ad alcuni di essi farli eseguire. Il potere, anzi lo strapotere delle SS, è limitato al grado di collaborazione dei deportati. Ed allora si verifica un fenomeno abnorme di reciproco compromesso. Perché se è vero che la vita del deportato dipende dal potere discrezionale delle SS, è altrettanto vero che l'esercizio effettivo di quel potere passa, volente o nolente, per la gerarchia ufficiale o clandestina dei prominenti del campo. In altre parole, per la gestione quotidiana della vita e della morte, ma soprattutto del lavoro, le SS hanno bisogno della collaborazione di alcuni deportati. Preferiranno i delinquenti comuni, i triangoli verdi, ai quali concedono certi privilegi, li blandiscono e li tollerano, spesso intralazzano con loro mischiandosi in operazioni nelle quali non si saprebbe dire chi fosse il vero delinquente. Infatti, solo dei professionisti del crimine potevano prestarsi a certe mansioni ed esercitarle con puntigliosa meticolosità. Ma nei lager c'erano anche uomini di altro genere, e questi riuscirono, un poco alla volta, a scalzare i comuni da alcune funzioni essenziali e delicate, impadronendosi così di alcune leve di comando e di posizioni determinanti nella vita del Kazé. Certo, per ricoprire un qualsiasi incarico in una delle posizioni di responsabilità del lager s'aveva da fare sempre con un SS titolare del servizio, ma costui non poteva muovere un dito senza la prestazione dei deportati. Ecco allora determinarsi la situazione anomala per cui il vero potere è diviso, non sempre in parti uguali, ma comunque in modo tangibile, fra le vittime ed i loro aguzzini. Intendiamoci, il potere dei nazisti tendeva a cancellare i deportati dalla faccia della terra, il potere dei deportati cercava di salvare il salvabile. I centri del potere dei deportati erano quattro. Il primo, la Politische Abteilung, sezione politica, che è in possesso di tutte le informazioni politiche su tutti i deportati, cioè i rapporti della Gestapo, del SD o di qualsiasi altro reparto che ha operato l'arresto. Essa classifica e rivede per proprio conto questi incartamenti, sottopone a suo giudizio gli indiziati a nuovi interrogatori, conosce la vera identità di ognuno, tiene lo schedario con tutti i dati, le impronte digitali di chiunque a qualsiasi titolo presente nel campo, legge la corrispondenza di coloro che hanno diritto di riceverla ed inviarla, conosce la composizione dei trasporti in arrivo e di quelli in partenza, conosce le istruzioni del quartier generale di Berlino, insomma, sa tutto di tutti. Chi lavora in questo ufficio, in genere si tratta di detenuti politici con grande anzianità che hanno già svolto nella loro vita libera funzioni di rilievo e che vengono trattati come ostaggi per ogni evenienza, ha dunque la possibilità di accesso agli schedari ed agli archivi, può manometterli facendo assegnare un deportato ad un trasporto piuttosto che ad un altro, sottraendolo a regimi punitivi e talvolta alla morte. In questa che è ovviamente una posizione chiave, privilegiata ed importantissima, uomini decisi a giocare il tutto per tutto si sono infiltrati ed hanno operato, gabbando le SS con straordinaria lucidità e coraggio. Secondo, l'Arbeitsdienst, servizio del lavoro. è incaricato della pianificazione dei lavori e della assegnazione dei deportati ai singoli Arbeitskommando. In questo ufficio si stabiliscono la composizione e l'entità dei trasporti e la loro destinazione, secondo le richieste della Direzione Generale delle SS di Berlino. Anche in questa posizione, chiunque abbia la possibilità di metter mano agli elenchi e ai diagrammi può manipolarli, assegnando un singolo deportato o interi gruppi a un lavoro piuttosto che ad un altro. Questo significa togliere di mezzo spie e delatori e proteggere coloro che l'organizzazione clandestina del campo ritiene possibile sottrarre al peggio. Terzo, il Revier, termine che designa quello che dovrebbe essere l'ospedale del campo. In effetti, nella maggioranza dei casi, è solo una stazione di transito verso l'allevamento delle cavie umane o le camere a gas. Nel Revier lavorano, sotto il controllo delle SS, medici ed infermieri deportati. Qui l'organizzazione clandestina sfrutta ogni interstizio, ogni smagliatura della struttura del Revier, falsificando cartelle cliniche, sostituendo le persone, dichiarando ammalato chi sta per guarire o morto chi è ancora vivo sotto false generalità. È un rischio, ma bisogna correrlo. E vi furono uomini che non esitarono ad affrontarlo. Quarto, la Lagerleitung, direzione del Lager, formata dai quadri dirigenti dei vari servizi, le cucine, la lavanderia, eccetera, e degli alloggiamenti. Tutta una gerarchia di capi e sottocapi, di scrivani, corrieri, interpreti, sulla quale poggia l'intera struttura del campo e ne garantisce il funzionamento. Si tratta, in genere, di incarichi riservati ai veterani della deportazione. Infatti, si chiamavano Eltester, Lager Eltester, Block Eltester e così via dicendo. Essi avevano poteri decisionali sui propri sottoposti. Dal loro atteggiamento, da una loro iniziativa, potevano derivare modeste ma importanti facilitazioni, ma anche terribili punizioni. Queste mansioni sono state quasi ovunque monopolizzate dai delinquenti comuni, i triangoli verdi, che avevano dietro a sé anni di galera e di dimestichezza con la polizia, ne conoscevano le debolezze, ne sfruttavano la corruzione. Essi erano la cinghia di trasmissione della politica concentrazionaria fino alle propaggini capillari dei Lager. Essi mandavano avanti il Lager giorno per giorno. Sul lavoro si chiamavano capo ed erano i peggiori aguzzini dei propri compagni di sventura. Fra loro e gli altri non correva buon sangue, tant'è vero che a poco, attraverso manovre e lotte furibonde, in molti campi si riuscì a scalzarli dalle loro posizioni chiave. E da quel momento la vita, in quei lager, fu un'altra cosa, non certo lieta, ma relativamente meno impossibile. Pagina 45.